a critic. Yo, doctor, prescribe me a drug that can knock a mule on his ass. Take the blast off.
Eccoci qua, siamo in diretta con Marta dello Spazio Popolare Neruda. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, vi sento. Un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Blackout.
Grazie. Stavamo introducendo questa diretta appunto partendo un po' da quello che è il comunicato che avete fatto uscire ieri e che appunto va a prendere parola rispetto ad una vera e propria macchina del fango che si è messa in moto in questi giorni. Addirittura la stampa titolava gli attivisti del Neruda chiedessero il pizzo, proprio citando questo termine, agli occupanti, sostanzialmente quello che sta venendo fatto appunto è andare a screditare completamente questa esperienza. Per iniziare io volevo leggere un passaggio in particolare del comunicato perché mi sembra particolarmente significativo rispetto a quella che è la narrazione da parte dei giornali e anche gli interessi di un certo tipo di narrazione rispetto a quella che invece è un punto di vista legato e immerso in quella che è una realtà sociale. Quindi a partire da questo poi ti chiederei un commento. Quindi in questo passaggio voi scrivete: da alcuni media le persone che occupano sono rappresentate in maniera altalenante come fragili e sfruttate, degli sprovveduti manipolati e insieme mostri stranieri che vengono a portare l'insicurezza e lo spaccio. Per l'ennesima volta la vita delle persone è strumentalizzata da programmi TV e giornali per fare qualche visualizzazione in più, disinteressandosi completamente della realtà. A questi giornalisti piace parlare di noi, delle periferie e di chi le abita, ma non hanno neanche il coraggio di rivolgerci la parola. Vogliono che la politica trovi soluzioni paternaliste senza consultarci e quando ci mettiamo in gioco per riprendere in mano la nostra vita ci stigmatizzano. Ecco, quindi io ti chiederei di partire da questo, insomma, per commentare e per riportarci il vostro punto di vista.
Per dare una contestualizzazione a appunto il passaggio che hai letto, volevo anche raccontare quello che era successo nelle scorse settimane allo Spazio Neruda, ossia che siamo stati letteralmente assediati da giornalisti e giornaliste che si appostavano fuori dai vari ingressi del Neruda, quindi quello della palestra, l'ingresso principale, a filmare di nascosto, a fare domande, diciamo, con sottofondo alla ricerca di qualche scoop sabroso, e quindi ci siamo trovati sotto un vero e proprio assedio che, come abbiamo appunto scritto nel comunicato, mirava chiaramente a questo tipo di narrazione. E penso che poi si sia visto nelle diciamo dirette televisive nazionali qual era infatti il fine è quello di associare un'esperienza di lotta a delle esperienze, cioè a associare un'esperienza di lotta cittadina che esiste da più di 10 anni a questo teorema che sta alla base del processo sovrano, secondo il quale chi fa politica, chi si attiva perché chi lotta tutti i giorni contro lo sfruttamento del territorio, contro gli sfratti, eccetera, eccetera, viene associato a un'organizzazione mafiosa. Infatti alla base di questi appostamenti c'era la volontà appunto di fare domande riguardo delle intercettazioni che i giornalisti hanno avuto in sede di processo dalla polizia durante il processo aperto, intercettazioni assolutamente estrapolate e decontestualizzate, al fine appunto di strumentalizzare la nostra esperienza di lotta.
Grazie Marta. Rispetto a questo volevo riportare anche quello che è l'articolo che è uscito oggi sulla Stampa, un po' che vuole fare da contraltare rispetto all'articolo di ieri, anche in questo gioco, no, di dare un po' un colpo al cerchio e uno alla botte da parte della linea editoriale di questo giornale torinese. Condominio Neruda, sale riunioni, stanza dei giochi, un piccolo ambulatorio. Nell'ex scuola occupata vivono sono 200 persone a gestirla, una costola di Ascatasuna. Altro che aguzzini, siamo la risposta al fallimento del welfare. Sicuramente l'articolo ha, diciamo, il merito di riportare perlomeno quello che dovrebbe essere, diciamo, alla base di un giornalismo con un minimo di etica, ossia quello che viene fatto all'interno di uno spazio, quindi viene riportato appunto le varie attività che conosciamo bene, perché insomma facciamo parte dello stesso quartiere, della stessa città, conosciamo appunto i percorsi che vengono offerti per il quartiere, a partire dalla palestra popolare al doposcuola, a diverse iniziative di socialità e di cultura, ecco, oltre a dare risposta, diciamo, a un bisogno che è quello abitativo, su cui poi tornerei dopo. Però diciamo che quello che viene sempre messo in evidenza da questo articolo è in generale questo sottofondo di completa stortura e falsificazione, ma che di fatto va a argomentare e cercare di sostenere quella che è appunto il teorema rispetto al processo a cui facevi riferimento anche tu, ossia il fatto che sia la gestione di una costola di Ascatasuna, quindi in qualche modo una completa ignoranza, io direi, da parte sia dei giornalisti, ma lo abbiamo visto anche nelle aule di tribunale, da parte dell'accusa che appunto porta avanti questo processo, rispetto a che cosa significa di fatto portare avanti delle esperienze di lotta, che cosa significa anche una storia dei movimenti sociali in Italia e in particolare all'interno di questa città, perché quello che ne viene fuori è un'analisi in cui sostanzialmente ci sarebbe, diciamo, una parte che sono i cattivi, che in qualche modo sarebbero questo gruppo che si è insediato all'interno della Ascatasuna per portare avanti i propri progetti criminosi, quindi accusato di associazione a delinquere, ma poi ci sarebbero tutta una serie di altre attività che sono sicuramente lodevoli e quindi che hanno un'aspirazione.
Secondo questo teorema, come una copertura, insomma.
Esatto, esatto. E quindi rispetto a questo ti volevo chiedere un po' qual è anche il punto di vista vostro, anche delle persone che vivono e attraversano lo spazio e i percorsi di lotta che si portano avanti.
Sì, ma infatti anche ritornando a quello che avevi detto prima sul accomunare esperienze di lotta con esperienze mafiose, e prima la stampa il giorno prima su un articolo online scrive appunto riferimenti al pizzo, cosa che poi nel giro di poche ore è stata tolta perché nemmeno i tribunali l'avevano mai usato, quindi era talmente tanto indecente che si sono poi contraddetti da sole. E il giorno dopo escono con questo articolo lodevole sulle nostre attività sociali, sempre in linea con quello che si diceva prima, che è una descrizione altalenante o dei poveri che vengono aiutati dai bianchi, oppure dei poveri che vengono sfruttati dai bianchi, oppure dei poveri neri che fanno, cioè che creano insicurezza in quartiere. Queste sono le tre narrazioni, senza che venga lasciato il minimo spazio a quella che è la realtà, ossia una realtà di auto-organizzazione, decisioni collettive, lotta comune per obiettivi comuni. E tra l'altro, riportando a quello che dicevi prima, uno dei, diciamo, di quelle che viene considerata una prova dell'associazione a delinquere è proprio il fatto che alcuni stessi imputati sono gli stessi che vanno ai cortei in Val di Susa, che fanno le attività alla Ascatasuna, ma allo stesso tempo si dedicano all'attività del Neruda, abitano nello spazio Neruda o partecipano ai picchetti contro gli sfratti. E questo è proprio mostra l'evidenza di quanto la politica oggi, di quanto i tribunali oggi siano totalmente ciechi e incapaci di comprendere quello che vuol dire lottare e fare della propria vita esperienza di lotta per un mondo migliore, che quindi non è che può comprendere una visione settoriale, ma per forza di cose comprende una visione ampia in cui sostenere una lotta significa sostenere tutte le lotte. In questo senso, infatti, anche il fatto che Neruda è un'esperienza politica che vive da 10 anni, che nasce dallo sportello Prendo Casa, che ancora sede presso il centro sociale a Scartafuna, con il quale chiaramente è legato, si tratta di un collettivo che ha origine all'interno del centro sociale a Scartafuna, ma che in questo tempo, in questi 10 anni, ha avviato anche nuove attività, nuovi percorsi di lotta, che hanno conquistato, cioè che hanno preso una loro autonomia, preso dei loro spazi anche di parola in città, e che si basa tutto sulla discussione collettiva, sulla presa di decisioni collettive su qualsiasi piano, da quello gestionale a quello politico, chiaramente. Infatti, anche facendo riferimento a quella che è la narrazione dei tribunali e dell'accusa riguardo alla gestione dei soldi, fa veramente riflettere dal punto di vista politico il fatto che al giorno d'oggi non sia contemplata praticamente nessuna opzione di auto-organizzazione, organizzazione solidale. Quando abbiamo fatto le nostre dichiarazioni, le nostre testimonianze dello spazio popolare Neruda in sede del processo, vedevamo insomma l'accusa, ma anche gli stessi membri del tribunale seduti lì, increduli, quando si sentiva parlare di collette, di organizzazione collettiva per mettere a posto delle cose che non funzionano, come se fosse qualcosa totalmente sparito dal panorama della società, chiaramente sparito per un modello di vita che ci viene imposto tutti i giorni sui posti di lavoro nelle nostre vite quotidiane, che tende a isolare e a distruggere qualsiasi spazio di solidarietà e di auto-organizzazione.
Grazie per questa precisazione. E infatti un'ultima questione insomma su cui volevo lasciarti la parola è quello su cui si basa, diciamo, il percorso di lotta del Neruda e dello sportello Prendo Casa, quindi la questione del bisogno abitativo in città. Infatti lo scrivete nel comunicato, c'è un altro passaggio in cui si parla appunto del abbandono del patrimonio pubblico da parte della città di Torino rispetto alla gestione delle case popolari, rispetto ad una politica di privatizzazione, ad una politica che non investe nel welfare, nei servizi. Ecco, quindi sono tutti questi temi che di fatto bisognerebbe mettere al centro, e che poi appunto vengono semplicemente utilizzati per portare avanti, diciamo, una campagna politica che ha tutt'altri interessi, perché poi vediamo tranquillamente anche la destra come di fatto strumentalizzi questa questione a suo piacimento, e dall'altro lato chi gestisce, amministra la città di Torino, in questo caso il PD, in questa fase storica, ma che di fatto da anni che avviene e che ha portato, diciamo, a una situazione disastrosa da questo punto di vista.
Sì, assolutamente, quello che hai detto tu è il punto focale, nel senso lo spazio Neruda, per come adesso, è uno spazio di organizzazione, di lotta, in cui vengono fatte tantissime attività del quartiere, ma la sua origine è quella di una lotta orientata prettamente al problema abitativo. Lotta che in questi anni non si è esaurita, ma anzi si trova a scontrare una delle mancanze sempre più gravi del welfare e anche delle politiche nazionali, perché ricordo che negli ultimi 2 anni, da quando c'è il governo Meloni, oltre al taglio del reddito di cittadinanza, che ha influito moltissimo sull'aumento degli sfratti, c'è stato anche il taglio del fondo morosità incolpevole, quindi tutta gli ultimi residui dei finanziamenti per poter andare a tamponare il problema degli sfratti sono stati completamente scomparsi. Nel contempo la questione degli affitti e del caro affitti è totalmente peggiorata. In tutte le città si vede un aumento degli affitti pari al 30%. Questo è un dato che comunque abbiamo dedotto noi, perché nelle statistiche ufficiali si parla di aumenti molto più bassi, ma queste statistiche ufficiali vengono fatte su scale nazionali, diciamo, quindi non tengono in conto di quanto è rapido questo procedimento nelle città come ad esempio Torino, Milano, Roma, Napoli, mentre per fortuna nei paesi questo processo è ancora assistito. Quindi questo è proprio il punto del fatto di considerare la casa come una merce e non come un diritto su cui c'è chi specula, e di conseguenza il fatto che il welfare abitativo è stato completamente smantellato, ma il fatto che le case popolari non siano più minimamente sufficienti da molto prima che nasca addirittura il nostro collettivo, quindi molto prima di 10 anni fa, è un dato di fatto che si può dedurre anche andando a guardare solo l'età media delle persone che abitano in case popolari. Si parla di un'età media di 65 anni, quindi è chiaro che questo mostra che non c'è un ricambio generazionale, che le case popolari non sono una soluzione. Addirittura la stessa politica di sinistra narra l'accesso alle case popolari come una specie di fallimento, anche perché in questa retorica della merce come casa, quindi c'è della casa come merce in cui uno accede alla casa in base a quello che può. Se non puoi, allora è giusto, legittimato da questa società, che le case popolari facciano schifo. Quindi c'è addirittura la sinistra, quindi appunto il PD, ma anche l'assessore Rosatelli ad esempio, parlano di accesso alla casa popolare come un fallimento personale. È chiaro che il welfare abitativo è completamente esaurito su diversi livelli. Quello delle case popolari era esaurito già 10 anni fa, cioè già ben più di 10 anni fa, ma anche tutti gli apparati a livello comunale in questo momento, da quello che osserviamo noi, sono completamente inaccessibili. Infatti quello che continuiamo a fare e che infatti facciamo quotidianamente è resistere agli sfratti in modo da guadagnare tempo, e si parla anche di guadagnare diversi mesi, diversi anni, che è un tempo essenziale per le persone che subiscono la spada di Damocle dello sfratto, per potersi riorganizzare e conquistare una piccola parte del diritto abitativo. Infatti su questo volevo fare anche un'ultima battuta rispetto a quella che era l'apertura di questa intervista, che è assolutamente paradossale pensare che chi fa, ad esempio, fa lotta per la casa, quindi si sveglia anche 3-4 volte a settimana alle 5 di mattina per andare a resistere agli sfratti, usa le proprie ferie dal lavoro per potersi dedicare a questa attività, non c'è nessuna misura, non c'è nessuna possibilità di prezzo che compensi un'attività del genere, che è chiaramente dettata da quello che uno sente, da quello che uno sente che sia giusto politicamente, e non da nessuna possibilità di ritorno economico o di nessuna forma.
Va bene Marta, noi ti ringraziamo molto e sicuramente torneremo ad aggiornarci sulla situazione. A presto.
Grazie a voi e un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Blackout.